Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Abbiamo visto tra l'Avvento e questi ultimi incontri il credo. Credo in Dio Padre, credo nel Signore Gesù Cristo, credo nello Spirito Santo. E l'ultima volta abbiamo terminato, non con lo Spirito Santo, ma abbiamo terminato la parte di Gesù che non avevamo visto in Avvento, invece la parte riguardante lo Spirito Santo l'avevamo già vista in Avvento. Di per sé il credo potrebbe finire qui. Perché se credo in, vuol dire affido la mia vita, mi fido di Dio Padre e quindi delle sue parole, delle parole di Gesù, mi fido, mi affido allo Spirito Santo, questo è il nostro credo. Però c'è il rischio che rimanga tutto un po' distante da noi, perché il Padre nessuno lo vede, lo Spirito Santo nemmeno. Gesù è vissuto, ma sì, su questa terra, ma 2000 anni fa, è molto lontano. Quindi rischiamo che rimane tutto un po' così nel vago. Allora, la nostra professione di fede continua in un modo un po' diverso. Non diciamo più credo in, ma credo la Chiesa. Cioè, c'è una differenza, perché non è che io affido la mia vita a qualcun altro, oltre che a Dio. Quindi la parola credo adesso assume un altro valore, un altro significato. Non credo nella Chiesa, ma credo la Chiesa. Quindi ha il significato di credo che la Chiesa è, che cos'è? È voluta dal Padre, realizzata da Gesù, animata e guidata dallo Spirito Santo. Padre, Figlio e Spirito Santo restano presenti oggi, sono presenti nel nostro tempo, nel nostro spazio. In che modo? Grazie alla sua opera che continua. Difatti la Chiesa, la parola Chiesa cosa vuol dire? La parola Chiesa, anch'essa viene dal greco, è una parola greca che non l'hanno nemmeno tradotta. È rimasta greco e noi capire. Allora, per capire impariamo il greco. Chiesa viene da ecclesia, che vuol dire un'assemblea di persone chiamate, perché c'è la parola chiamare, cleo vuol dire chiamo, ecclesia, persone chiamate fuori dalla massa. Ricordate Gesù cosa ha fatto quando aveva lì tanti ammiratori discepoli perché li andavano dietro come ammiratori. Dopo chissà qualcuno di loro è anche diventato vero discepolo, ma ha avuto sempre da star sul chi va là Gesù con i discepoli, come sentiamo nei Vangeli che leggiamo in questi giorni. Aveva una folla di ammiratori, da quelli ha chiamato fuori i dodici a un certo punto e questi hanno formato, possiamo dire, una piccola ecclesia, chiamati fuori dalla folla, dai molti che c'erano. Così a Pentecoste e dopo Pentecoste a Gerusalemme c'erano centinaia di migliaia di persone, perché era molto grande la città. Di quando in quando qualcuno, alcuni, molti, fino a 5.000 sono stati chiamati fuori dalla massa per radunarsi in quell'assemblea che da quel momento veniva chiamata Ecclesia, Chiesa. Chiamati da chi? Dal Signore venivano chiamati, dice San Luca negli Atti degli Apostoli. Ecco, la Chiesa è questa assemblea di persone che amano e ascoltano Gesù e che si sono staccate dalla massa delle persone che invece in Gesù non volevano credere o non ancora. Allora questa è la Chiesa e noi ci riconosciamo tra quelli che siamo stati anche noi chiamati dal Signore per radunarci attorno a Gesù. Nostro capo è sempre Lui, Cristo, capo della Chiesa. Tutti gli altri sono servitori dal Papa in su o dal Papa in giù. Credo la Chiesa. Continuiamo così allora. Così la nostra fede non rimane nel vago o nell'indefinito o in paradiso, ma si concretizza qui sulla terra. Credo la Chiesa. Per questo il credo comprende anche questo aspetto di quello che pensiamo, che riteniamo, che sappiamo. La Chiesa come opera di Dio, perché la vuole il Padre, ha mandato Gesù per questo. L'ha fatta Gesù, l'ha cominciata Lui, l'ha mandata Lui in tutto il mondo. Ricordate le varie parole del Vangelo, andate in tutto il mondo. È Gesù che ha dato alla Chiesa lo Spirito Santo, prima a quel primo piccolo nucleo dei Suoi nel Cenacolo, ha soffiato su di loro, e dopo a Pentecoste, ecco, arriva lo Spirito Santo per continuare a guidare la Chiesa come strumento di cui Dio si serve per continuare l'opera di Gesù, ed è continuamente illuminata, accompagnata dalla parola di Gesù, ed è continuamente sostenuta dalla forza dello Spirito Santo. Credo la Chiesa. La nostra vita la affidiamo al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, ma la fidiamo poi tutti insieme. Non rimaniamo ognuno isolato che fa per conto suo, ma siamo riuniti. Come Dio è unità, è comunione, Padre, Figlio e Spirito Santo, noi, ricevendo la sua stessa vita, la possiamo manifestare, questa vita di Dio, nella comunione che viviamo nella Chiesa, nei piccoli gruppi o nella grande Chiesa, diciamo, parrocchiale, diocesana, universale. Ecco, quindi credo la Chiesa fa parte della nostra fede in Dio. Noi siamo abituati ogni tanto a sentir dire: Gesù Cristo sì, la Chiesa no. Avete sentito anche voi? È una bestemmia, perché uno che dice Gesù Cristo sì, bene, lo accogli solo il suo nome o anche quello che lui ha fatto, quello che lui ha voluto, quello che lui vuole oggi, quello che lui fa oggi. Uno che dice così accoglie solo il nome, so che si chiama così, ma non mi interessa nulla di quel che ha fatto, di quel che ha voluto, di quello che vuole oggi. È una bestemmia. è una contraddizione, perché se neghi la Chiesa è come dire sei venuto per niente, Gesù Cristo, non hai fatto niente, quello che hai fatto era sbagliato. Già nell'Antico Testamento Dio voleva radunare tutte le famiglie della terra, ad Abramo ha dato la benedizione per tutti i popoli. E poi Israele lo ha mandato come un popolo che doveva portare la conoscenza di Dio e la benedizione di Dio a tutti i popoli. Ma questa volontà di Dio è stata disattesa dal popolo di Israele. Ricordate tutti i rimproveri di Ezechiele ai pastori e degli altri profeti al popolo di Israele. È una volontà di Dio che viene realizzata invece da Gesù e soltanto da Gesù. E lui comincia appunto con i discepoli, con gli apostoli, e già con loro dà qualche segno che serve anche per noi oggi, di cosa vuol dire la Chiesa. Gesù, quando ha dato il pane ai 5.000, come ha fatto? Non li ha distribuiti i pezzi di pane, non li ha distribuiti lui con le sue mani. Lui li ha messi in mano ai 12 e i 12 poi li distribuivano. Quindi ecco il compito della Chiesa, dare a tutti i popoli, a tutto il mondo, a tutta la gente, quello che viene da Gesù. Lì era il pane, quel pane che è anche parola, che è anche acqua, che disseta, eccetera, ce l'hanno in mano gli apostoli. I pezzi avanzati dove sono andati a finire? Ce n'erano. Gesù stesso ha detto raccoglieteli voi, e alla fine quanti ce n'erano? 12 sporte o 12 ceste. Perché 12? Chiaro, erano 12 loro. Poi non è mai più nominato quei resti di pane. Meglio così sappiamo che sono nelle mani ancora degli apostoli. Quindi se noi vogliamo mangiare ancora di Gesù, del pane di Gesù, dobbiamo andare dagli apostoli, quindi dalla Chiesa. Questa Chiesa che è costata il sangue del Figlio di Dio, impreziosita dalla luce dello Spirito Santo, ed essa è per tutti i popoli, ed è chiamata anche popolo di Dio. È una bella immagine quella di popolo di Dio, perché cosa dice questa immagine? Dice che magari qualcuno è piccolo, perché nel popolo ci sono i neonati e ci sono gli anziani. Quindi la Chiesa popolo di Dio può voler dire ci sono i piccoli appena arrivati, che non sanno ancora come ci si deve comportare, le combinano ancora grosse. Poi ci sono quelli che sono arrivati, sì, cresciuti un po', però ancora sono da aiutare, da correggere, da indirizzare via. Poi ci sono quelli un po' più maturi che possono aiutare anche gli altri. L'immagine del popolo dice questo. Ecco, la Chiesa è il popolo di Dio. Quindi non ci meravigliamo se nella Chiesa ci sono ancora, cosa diciamo? Peccatori. Dobbiamo dire che nella Chiesa tutti sono peccatori. E se uno non si riconosce peccatore, non fa parte della Chiesa. È di qualche altra setta o di qualche altro popolo che non è però il popolo di Dio. Perché dobbiamo tutti riconoscerci peccatori, non tutti allo stesso modo, non tutti nello stesso momento, però tutti peccatori. Non per nulla si dice che col battesimo vengono cancellati tutti i peccati. Perché si dice questo? perché chi si fa battezzare è peccatore. E allora perché vengono cancellati i peccati col battesimo? Cos'è il peccato? Beh, ve l'ho detto l'altra volta, mi pare, quando ho spiegato quella parte, la remissione dei peccati. Allora non vi ripeto oggi, almeno non so se ve l'ho detto. Voi vi ricordate? Sì, ecco bene. Allora noi diciamo, credo la Chiesa una santa cattolica apostolica. Aggiungiamo questi quattro aggettivi alla parola Chiesa. Una. Perché una? Ce n'è una sola. Perché? Perché c'è solo un figlio di Dio attorno a cui o con cui è unita. Se siamo membri del corpo di Cristo, usando l'immagine di San Paolo, il corpo di Cristo non può essere due. Siamo tutti membri del corpo di Cristo, quindi la Chiesa è una. Dio Padre è uno, ha un popolo, ha mandato un figlio unigenito, quindi la Chiesa è una. E lo Spirito Santo è uno solo, ed è lo stesso Spirito Santo, quindi ci fa stare in comunione gli uni con gli altri. Purtroppo noi conosciamo anche delle divisioni tra i cristiani, tra l'uno e l'altro, purtroppo, o divisioni tra chiese o gruppi grossi di cristiani. Non per nulla si parla di chiesa cattolica, chiesa protestante, cioè neanche chiesa, ma denominazioni, perché sono tantissime, migliaia, e poi ortodossa, anglicana. Perché chiamiamo così? Perché ci sono state lungo la storia delle divisioni. Perché ci sono state le divisioni? Perché i cristiani hanno cercato, invece che il posto per servire, hanno cercato il posto per comandare. Gesù stesso aveva raccomandato, vi ricordate, no? Siete il più grande tra voi, sia il più piccolo, il servo di tutti. L'aveva detto quando due dei discepoli cercavano i posti migliori, posti di comando. E questo ha suscitato l'invidia o la gelosia degli altri, hanno cominciato a litigare. Allora, i litigi nelle chiese è per questo motivo. Invece che cercare i posti di servizio, invece che cercare l'ubbidienza, si cerca il comando. E allora nascono le divisioni. E lungo la storia sono nate anche le grosse divisioni. Sotto sotto i motivi sono tutti qui. Anche se ci sono stati, si può dire, sostenuti questi motivi da situazioni politiche, militari, geografiche, linguistiche, per esempio, perché siamo divisi dalla Chiesa armena, ma per secoli e secoli non ci sono state comunicazioni tra l'Armenia col resto del mondo, l'Etiopia, i copti e il resto del mondo. Non c'era possibilità di comunicazione per via della lingua, per via della politica, per vie militari e robe del genere. Quindi con loro ci troviamo, diciamo divisione, forse non è divisione, perché man mano che ci conosciamo scopriamo che loro amano lo stesso Gesù che amiamo noi. Forse loro non hanno gli stessi dogmi di fede che abbiamo noi, cioè gli ultimi almeno, perché hanno avuto un'altra storia, c'è stata questa distanza. Però a me sembra di poter dire, noi ci sentiamo in comunione con i cristiani del 300? tra cui anche i nostri martiri. Noi ci sentiamo benissimo, anzi, in comunione con San Vigilio, con San Sisinio Martirio Alessandro. Ebbene, loro non avevano gli ultimi dogmi che abbiamo maturato noi in questi ultimi secoli. Allora possiamo essere in comunione anche con gli armeni, con gli etiopici, i siriaci e altri gruppi che ci sono nel mondo. La Chiesa è una, anch'essi amano Gesù. Una situazione un po' più difficile per noi è data dal protestantesimo. Anche la situazione è stata ancora lì, disobbedienza e volontà di essere superiori gli uni agli altri. Però quelli che ci sono oggi, protestanti, allora non possiamo dar colpa di niente. Li possiamo e li dobbiamo riconoscere nostri fratelli. E quando voi trovate un protestante che ama Gesù, che ascolta la sua parola, voi vi sentite in comunione con lui, forse di più che col vicino di casa cattolico. Perché magari col vicino di casa cattolico non sentite gran comunione, non vedete un grande amore per Gesù, anche se lo vedete andare a messa la domenica. La Chiesa è una. Le profezie c'erano già nella vita di Gesù, ricordate la sua tunica, tessuta tutta di un pezzo. I soldati hanno deciso, non la stracciamo. E sono tutti d'accordo, dai padri della Chiesa in qua, a dire è un segno, un simbolo che la Chiesa deve rimanere unita. Non può essere divisa. La tunica di Gesù Cristo. Un'altra profezia, la rete che San Pietro ha gettato a destra della barca, dopo la risurrezione nel lago. La tirava, era piena di 153 grossi pesci, quasi si rompeva, ma sono riusciti a tirarla e non si è rotta. Grande meraviglia che non si è rotta quella rete nonostante il carico che conteneva. Cosa vuol dire? Tutti sono d'accordo nell'interpretare così. I 153 grossi pesci rappresentano è il numero dei popoli conosciuti in quel momento. Quindi la rete che raccoglie tutti i popoli del mondo non si rompe. Quindi è la Chiesa che raccoglie tutti i popoli, li tiene uniti con lo stesso Gesù e lo stesso Spirito Santo e non si rompe. La Chiesa è una. È una perché deve essere una, perché deve testimoniare l'unità di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Deve testimoniare l'unità della comunione divina. Abbiamo un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, uno. Nella diversità di uguaglianza e c'è un'altra parola invece che diversità, distinzione, nella distinzione delle persone. Così la Chiesa è una perché Dio è uno, perché Gesù ha un unico ovile e quelli che lui conduce o quelli che lui segue, li segue nell'unico ovile. Gesù è un'unica vigna, si può dire, i tralci sono molti, ma la vigna è una, quindi deve esserci questa unità. È Gesù che fa l'unità. È un bene irrinunciabile l'unità, tanto che San Paolo dice che i cristiani possono rinunciare a tante cose, ai loro progetti, addirittura anche ai loro diritti, ma non all'unità della Chiesa. Piuttosto accetta 1 Corinzi 6, versetto 6, piuttosto accetta anche torti e privazioni, piuttosto di portare un tuo fratello davanti a giudici atei, fuori della Chiesa. Piuttosto che rompere l'unità della comunità, piuttosto accetta anche di essere privato delle tue sostanze. Un bene irrinunciabile. C'è un solo caso in cui si deve rinunciare all'unità con qualcuno se quel qualcuno rinnega la fede. Allora non sono più unito, perché lui sta rinnegando la fede. Allora non c'è più comunione, perché rinnegando la fede si allontana dallo Spirito Santo, si allontana da Gesù e quindi non ha più senso parlare di unità. È l'unico caso. La Chiesa è sempre una nel cuore di Dio, anche se soffre tensioni e divisioni sulla terra, ma nel cuore di Dio è sempre una. I testimoni privilegiati dell'unità della Chiesa sono i santi. I santi e i martiri ancora di più. Ricordate quando Paolo VI è andato in Uganda a canonizzare i martiri dell'Uganda, Paolo Michi e compagni. Si è accorto, o gli hanno detto, non so se l'ha saputo prima o se gli hanno detto là, che tra questi martiri alcuni erano anglicani. E allora Paolo VI si è fatto il problema: ma canonizzo, dichiaro santi solo i cattolici, gli altri sono morti nello stesso modo insieme ai nostri cattolici per lo stesso motivo. Anch'essi amavano Gesù fino al punto da accettare la morte piuttosto che accettare le voglie omosessuali del loro re, che erano tutti pagi del re, che li voleva portare a letto questi ragazzi. C'erano anche degli anglicani. Oppure, qualche mese fa, quando in Libia sono stati uccisi quei 21 copti, 21 cristiani d'Egitto, sono della Chiesa copta, sono stati uccisi perché non volevano bestemmiare Gesù, non volevano rinunciare alla loro, non hanno voluto rinunciare alla loro fede, e allora li hanno decapitati tutti i 21. Sono, noi li possiamo considerare santi come i nostri martiri. Guardando a questi episodi, ecco, vediamo proprio l'unità della Chiesa e come sono meschini i motivi per cui teniamo in piedi le altre divisioni. Ci teniamo divisi per qualche motivo. Mi hanno raccontato qualche anno fa che uno dei patriarchi d'Oriente, di una delle chiese d'Oriente, era venuto a Roma a trovare il Papa. Lo hanno accolto con tutti gli onori, sono andati a prenderlo all'aeroporto, eccetera, eccetera, come si fa con un patriarca. E dopo aver, con i suoi teologi e i nostri teologi, hanno visto: ma non abbiamo niente che ci divide, possiamo fare l'unità. Cosa dici? E lui dopo un po' dice: no, non mi conviene, non venite più a prendermi all'aeroporto con tutti gli onori se dopo mi trattate come un vescovo qualunque. Allora, capite come le nostre motivazioni tante volte per dire questa volta erano di altri, ma uguale si può dire anche di noi, sono abbastanza meschine, piccole, se perdiamo di vista Gesù e il suo regno. Una santa, santa perché? Perché in essa Gesù è il santo di Dio. Gesù è santo, è il capo del corpo, è la pienezza, porta in sé la pienezza della divinità, come dice San Paolo. E nella Chiesa molti, tutti, ricevono della santità di Gesù. Tutti, dal momento che sono battezzati nella sua santità, immersi nella sua vita e quindi nella sua santità. Quindi tutti nella Chiesa sono, siamo santi. E nei primi decenni i cristiani, quando non avevano ancora il nome cristiano, questa parola non esisteva, si chiamavano tra di loro fratelli oppure si chiamavano i santi. E lo stesso è successo quando noi abbiamo preparato a Konya in Turchia per un anno un ragazzo dell'est che studiava lì, l'abbiamo preparato un po' per il battesimo. Durante l'estate è andato in vacanza e poi nella sua cittadina, dove c'era la piccola comunità di cristiani, ha telefonato alle sorelle una domenica sera: adesso sono santo come voi. Ecco, non aveva paura di questa parola, come non dobbiamo aver paura noi? Se Gesù è santo, dobbiamo aver paura della parola santo? È anche nostra, ci appartiene. Noi diamo più peso ai peccati e diciamo siamo peccatori. Se io dico a uno sei santo, lui mi sorride, come dire, ma non mi conosci. Lo so che siamo peccatori, perché la Chiesa raccoglie solo peccatori che ricevono la santità di Dio, solo peccatori. E proprio il fatto che ci siano, che tutti siamo peccatori, evidenziamo ancora di più la santità di Dio. Ma guarda un po', proprio noi che siamo peccatori siamo capaci di vivere la vita di Dio, di volerci bene, di fare delle cose gratuite gli uni per gli altri. È la caratteristica dell'amore santo di Dio. Il volontariato che c'è, qualche volta è questione anche di ambizione, ma il più delle volte è questione di santità che si manifesta. Ed è di più la santità che il peccato. Allora, se noi guardiamo gli uomini, vediamo peccatori, ma se vediamo il volto di Dio, allora ringraziamo che esiste la Chiesa come luogo della sua santità, che con tutte le difficoltà la porta in tutto il mondo. In fondo la Chiesa è un po' come il paradiso. Anche il paradiso raccoglie peccatori perdonati. Sono tutti peccatori in paradiso, perdonati. E così la Chiesa raccoglie peccatori perdonati e che continuano a perdonarsi, ad essere perdonati. Chiesa santa. Santa perché anche tutto ciò che fa la Chiesa porta l'impronta della santità, in modo particolare, io vi ho fatto l'esempio dell'amore e della gratuità, ma le azioni più significative della Chiesa sono i cosiddetti sette sacramenti, che sono santi e donano santità e raccolgono santità. dal battesimo, l'Eucaristia, la cresima, la confessione, eccetera, tutti gli altri, l'unzione degli infermi, l'ordine sacro, il matrimonio, sono azioni della Chiesa dove vediamo agire la santità di Dio per noi, per gli uomini, dove ci tocca concretamente. La santità della Chiesa si riflette anche in modo particolare e in modo, come si può dire, speciale anche nella santità delle famiglie, le famiglie sante. È una cosa molto bella, piccole chiese, vedete, famiglie che si raccolgono anche a pregare insieme, dove l'amore gratuito lo si vede in una maniera specialissima. Ci sono anche le famiglie che lasciano desiderare, ci sono anche le famiglie dove ha la prevalenza, la preminenza e il peccato, ma ci sono anche quelle famiglie dove si vede la santità di Dio. E soprattutto la santità poi si manifesta nella persecuzione. Allora la si vede di più. Quando vedete, leggete la vita di persone perseguitate e vedete come hanno saputo amare i nemici. Leggete la storia di quel cardinale Van Thuan del Vietnam e vedete come, ecco, nella persecuzione si manifesta la santità. Che lui era in prigione, ma lo dovevano spostare nelle altre prigioni perché si convertivano a vederlo, a vedere come amava i suoi carcerieri, si convertivano in un certo posto, addirittura hanno imparato a cantare il Veni Creator in latino, i suoi carcerieri, e così lo continuavano a spostare. Nella persecuzione la santità della Chiesa cattolica, questa parola vuol dire universale, che è su tutta la, anche è una parola greca, rimasta greca, che vuol dire su tutta la terra, su tutta la terra abitata, vuol dire che la Chiesa è come quella rete che raccoglie tutti i popoli. Dopo, purtroppo, questo termine è stato adoperato per distinguere la Chiesa ubbidiente al Papa, al Patriarca di Roma, distinguerla dalle altre, tipo anglicani, protestanti, ortodossi, che non riconoscono il primato del Papa di Roma. E allora abbiamo adoperato la parola cattolico con questo significato, un significato che evidenzia una divisione, una distinzione, ma di per sé e nel credo non ha quel significato lì. Anche gli ortodossi, quando dicono il credo, dicono credo la Chiesa una santa cattolica. Per loro ha il significato originale, che vuol dire che può essere che è su tutta la terra, quindi a cui tutti i popoli possono partecipare, ogni razza, ogni lingua, ogni nazione può, se accoglie Gesù, far parte dell'unica Chiesa. Apostolica, l'ultimo aggettivo, e qui per vari motivi, è fondata sul fondamento degli Apostoli, lo dice San Paolo, lo dice il libro dell'Apocalisse, ricordate la città che scende dal cielo, 12 basamenti sono i 12, portano i nomi dei 12 apostoli. Perché i 12 apostoli? Perché Gesù ha detto così: chi ascolta voi, ascolta me, e non me, ma colui che mi ha mandato. È lui il punto di riferimento ultimo. Chi disprezza voi, disprezza me che vi ho mandati, e disprezza colui che ha mandato me. Quindi è apostolica per volere di Gesù, fondata sugli apostoli. Ancora negli Atti degli Apostoli, appunto, al secondo capitolo, lo leggeremo qualche domenica dopo Pasqua, che la comunità si riuniva per far che? Per ascoltare l'insegnamento degli Apostoli. Non si riunivano per leggere il giornale, si riunivano per ascoltare non gli insegnamenti di qualche filosofo, Platone, Aristotele, o Plotino, o Vatalapesca, o qualunque altro. Si riunivano per ascoltare l'insegnamento degli Apostoli. La Chiesa è apostolica e deve essere anche oggi apostolica. La nostra Chiesa, noi dobbiamo riunirci per ascoltare l'insegnamento degli Apostoli. È quello che facciamo la domenica, è quello che fate nei centri di ascolto quando leggete la parola di Dio, è quello che stiamo facendo anche in questo momento. La Chiesa è apostolica, il suo insegnamento è quello degli Apostoli. Gesù aveva detto a loro: andate in tutto il mondo, fate mie discepole tutte le genti. Gli Apostoli devono farlo, quindi tutte le genti devono ascoltare gli Apostoli. Quindi noi possiamo aggiungere che questa parola apostolica contiene anche la parola missionaria. Non c'è nessuno più missionario degli Apostoli. Quindi dire è apostolica vuol dire anche un sotto corollario è missionaria. Missionaria, cioè mandata in tutto il mondo, perché tutte le genti, cosa vuol dire? L'ho già detto qualche volta, tutte le religioni attendono Gesù. Tutte le religioni ricevono vita da Gesù. Si accorgono quando arriva Gesù che è Lui la vita, è Lui la luce, è Lui l'acqua che disseta il cuore dell'uomo, di qualunque religione sia, compresi i samaritani quella volta, quando l'hanno fermato lì 2 giorni con loro. Dicendo che è apostolica la Chiesa vuol dire anche che è sicura, perché Gesù non ha incaricato nessun altro, soltanto loro. Quindi se noi seguiamo gli Apostoli siamo sicuri di essere sulla strada, sulle tracce di Gesù. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Poi viene professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Questo lo abbiamo già visto in un apposito incontro. E quindi concludiamo con le ultime 2 righe. Aspetto la risurrezione dei morti. Aspetto. Quindi la storia non è finita. Se aspetto vuol dire che deve venire ancora qualcosa. Allora, ecco, ci proietta questa parola anche verso il futuro. Aspetto la risurrezione dei morti. Siamo in attesa. Se aspetto la risurrezione dei morti vuol dire anche che la morte non conclude un bel niente. Perché io aspetto qualcosa dopo la morte. Quindi non è una conclusione la morte, né la mia, né la tua, né quella degli altri. Vuol dire anche non svanirò nel nulla. Sembrano belle quelle, come si può dire, rivelazioni che arrivano dall'Oriente, dicono siamo come una farfalla che entra nella fiamma, una fiammata, poi non c'è più niente, finito nel nulla, o nel nirvana, come dicono, come fai a dire che vai nel nulla, se il nulla è nulla? È un'assurdità, sono contraddizioni in termini. Allora vuol dire che noi, dicendo aspetto la risurrezione dei morti, vuol dire che non prendiamo per buone certe cose che vengono da altre religioni o da altre filosofie lontane. C'erano anche nei primi secoli queste che arrivavano, Le gnosi c'erano anche allora, che venivano dall'Oriente più lontano, dall'India e compagnia. Allora questa frase ci mette sull'attenti e ci fa dire: noi non accettiamo queste teorie, queste filosofie, questi modi di pensare, queste creduloneria, non le accettiamo, non fanno per noi. Io credo, aspetto, quindi è un modo di credere concreto, aspetto la risurrezione dei morti. Vuol dire non solo che credo che c'è, che verrà, che ci sarà, ma l'aspetto vuol dire mi impegno. Non per nulla Gesù insisteva sull'essere vigilanti, perché aspetti qualcosa di sicuro, non aspetti e speri, nel senso che si dice così superficialmente. Aspettiamo le parabole che diceva Gesù. Aspetto la risurrezione dei morti. Certo, non sappiamo come sarà, non sappiamo com'è. Abbiamo visto parlando della risurrezione di Gesù. Siamo certi che Gesù è risorto. Siamo certi che noi risorgeremo, anche se siamo certi che non sappiamo come sarà. L'unica certezza. Però la promessa di Dio è più sicura delle nostre capacità di capire. Questo dobbiamo ammetterlo, che la nostra intelligenza non esaurisce il mistero di Dio e la sua capacità, e non può neanche tenerlo dentro, comprenderlo. Ricordate Sant'Agostino, quando era in riva al mare, si racconta appunto che c'era un bambino che voleva svuotare il mare nella sua buchetta, e Sant'Agostino ha capito, quel bambino sono io, che voglio svuotare il mistero di Dio nella mia zucca. Non ci sta. Un po' sì, la mia zucca può riempirsi del mistero di Dio, ma quello rimane sempre più grande e ne avanza. Tutti saremo trasformati, dice San Paolo, capitolo 15 dei Corinzi. I morti risorgeranno. Ancora, nella lettera ai Filippesi, la nostra patria dov'è? È nei cieli. Poi come saremo, eccetera. Però la nostra patria è nei cieli. Come stranieri e pellegrini siamo qui. Qui siamo stranieri e pellegrini, perché la nostra patria è là. Quindi siamo certi. Questa è la nostra fede, questa certezza della risurrezione dei morti. E da questa certezza viene, da una parte, la nostra serenità di fronte alla morte degli altri e alla nostra morte, e poi da questa certezza viene anche la nostra vigilanza, che viviamo sapendo che ci aspetta qualche cosa di nuovo, quindi ci teniamo pronti. Perché anche là la vita del mondo che verrà. Nel mondo che verrà, il Signore chi sarà? Sempre Gesù, lo stesso Signore che abbiamo conosciuto da Nazareth in poi, a Betlemme. Quindi la vita del mondo che verrà vuol dire, ecco, che professiamo questa certezza. Crediamo che la morte non è un disastro, non è la fine, ma c'è una continuità, anche se non sappiamo come. Ma sappiamo almeno chi è che ci aspetta. Sappiamo che se adesso ubbidiamo a Gesù, è solo per esercitarti a ubbidirli, cioè ad amarlo, a ricevere la sua benedizione nella vita del mondo che verrà. E poi noi concludiamo dicendo Amen. che vuol dire Amen non è greco stavolta, ma è ebraico. E questa parola ebraica fa riferimento o ha la stessa radice della parola roccia. Quindi dire Amen è come dire qualcosa di sicuro, stabile, fermo e che non si scalfisce come la roccia. Quindi Amen è proprio una conferma di tutto per dire questo è proprio qui, fondo la mia casa fondata sulla roccia, no? Qui metto, costruisco la mia casa sulla roccia. Quindi, e dichiaro non solo che oggi, ma tutti quelli che hanno professato questa fede, Amen, sono miei fratelli. Quelli del 200, del 300, quelli del 1100, quelli dei tempi di San Francesco, quelli dei tempi di Santa Caterina, quelli dell'anno scorso, quelli che hanno professato e vissuto e goduto di questa fede, Amen, sono miei in comunione con me e io con loro. E io dico Amen pensando che sono in comunione con tutti voi. Amen.